Bene, siamo in netto ritardo, Stefano. Dobbiamo correre un po' in questa parte perché ci siamo un po' allungati e ci scusiamo. Allora, ci sono già subito gli amici che c'è in questo tratto di trasmissione. Diamo il buon pomeriggio a Maurizio Biscardi. Ciao Maurizio, ben trovato, ben
Ciao,
ritrovato.
Buon pomeriggio. Grazie.
Gaetano Imparato con noi. Ciao Gaetano.
Ciao ragazzi. Ciao Gaetano.
E c'è anche con noi mister Giovanni Mussa. Ciao mister, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Giovanni. Due argomenti vi sottopongo al volo. Allora, il primo, Maurizio, voglio partire da te. La priorità dell'Inter quest'anno è la Champions. Allora, ci sono delle mosse in vista della prossima partita, di far magari risparmiare qualche big contro il Verona, ma al di là di questo, è la priorità dell'Inter, a tuo giudizio, in questa stagione? Potrebbe diventare la priorità?
Secondo me sarebbe un errore, però può essere. È un errore perché, insomma, voglio dire, non è che poi, quando sei una squadra che ha appena vinto lo scudetto, dire vabbè, il campionato mi interessa di meno. Quindi sarebbe un errore, ovviamente. Però è possibile che a livello psicologico questo sia.
Stefano, vengo, tu dici a livello sbagliato, però dici a livello psicologico, anche perché, Stefano, vengo da te, poi sentiamo anche mister.
Stavo controllando che il Toro è andato a segno.
Sì, Lautaro ha segnato con l'Argentina, dall'altro un gol importante. Però ti volevo dire, anche le due facce dell'Inter sono due facce che possono farti pensare a questo, cioè in Champions è una squadra solida, non prende gol, è più attenta.
Però come ha detto Maurizio giustamente, insomma, non è che puoi, io credo, quello che abbiamo detto all'inizio di Maracanale 14, io credo che ci sia un gennaio interessante, ho visto il calendario, qui l'Inter deve calibrare la qualifica, anticipare, certificare, staccare il pass per, non per i playoff, in Champions League tra le prime 8, prima della, forse ecco, dopo la penultima giornata che è Sparta Praga Inter, questo è il calendario. E l'Inter avrà l'Empoli, avrà una serie di tre squadre, insomma, 9 punti. 7 però se ti va male, 9 punti. Dall'altra parte il Napoli ne gioca 5 e incontra un sacco di squadre forti, tranne il Verona. 4 partitacce c'ha. E secondo me lì deve calibrare, ecco, io farei così. E secondo me Inzaghi farà così e Marotta penserà così e tutta la squadra penserà così. Io non credo a un gruppo squadra che poi dice, vabbè, sai che faccio? Andiamo sulla scena, ma che no, è impossibile. Tutte e due, un occhio, e poi se tu passi con un turno d'anticipo in Champions League, ti dedichi gennaio e febbraio
al campionato.
Lì, poi vediamo come va a finire. E lì usciranno i valori veri.
Questo è il discorso che approvo.
Cioè,
però
io per adesso questa classifica, io ti dico, l'altra volta sono stato rimproverato perché ho detto il Napoli sta facendo un buon lavoro. No, ottimo, no, buon lavoro, straordinario stanno facendo la Fiorentina e la Lazio. Ma lo ripeto, 26 punti il Napoli ha mantenuto il servizio, no, per mutare il linguaggio tennistico. Nelle partite doveva vincere. Vero che gli scontri diretti, come dicevi te, ha fatto 5 punti. Sta là. È scappato il Napoli?
No,
domanda.
Non
il Napoli è scappato? No. Ce n'ha 4 e alla che
quest'anno non scappa,
e allora,
non nessuno.
Ha voglia a pedalare. Capisci? Com'è lungo il campionato. Vedremo.
Mister Bussa, vengo da te, ti chiedo, aggiungo anche a questo, visto che c'è l'incertezza Çalhanoğlu, se l'ideale sostituto sia Aslani in questa partita oppure opteresti per un'altra mossa.
Allora, partendo dalla prima domanda, sicuramente l'Inter un'idea più diretta sulla Champions ce l'ha. E questo, se andiamo a vedere tutte le formazioni precedenti e l'utilizzo in Champions, Inzaghi fa capire che la Champions quest'anno non lo sottovaluterà. Ecco, l'errore dell'anno scorso è stato un po' sottovalutarla quando c'erano le possibilità di andare a rigiocarsela di nuovo, in realtà. Quest'anno questo errore l'Inter non lo fa, tant'è che in Champions l'attenzione della squadra e il pragmatismo fanno capire che più forte dell'Inter in Europa non ce ne sono tante, e l'Inter lo sa, e dobbiamo renderci conto anche noi che se balbetta un po' in campionato è perché in chiave europea l'Inter è veramente solida, cioè pareggi col Manchester fuori, vinci con l'Arsenal in casa, cioè stiamo parlando di squadre che già sono veramente nel top e tu sei al pari o meglio di queste, quindi l'Inter la Champions ce l'ha nel mirino, e anche i giocatori ritengo che come testa siano più indirizzati a quello, perché lo stimolo della seconda stella è stato assorbito e raggiunto, adesso lo stimolo superiore è la Champions, ma si giocherà anche il campionato fino alla fine, cioè certo, proverà comunque a
perché sarà lì nel gruppone, ecco, rimane lì nel
certo,
gruppone.
L'obiettivo è rimanere nel gruppone qua e passare di là, quindi questa cosa, ok. Per il fatto di Çalhanoğlu, in Italia e in Europa in questo momento, negli ultimi anni, anche nel mondo, non ce ne sono tanti. quindi è chiaro che devi limitare i danni. Come caratteristiche, Aslani è un giocatore che gioca molto indietro palla, cioè gioca spesso girato di schiena, perde dei palloni ancora un po' troppo sanguinosi, però mettere lì in mezzo Zelinski perde ulteriormente. Per assurdo, forse, ragionando bene, magari è meglio provare Barella, dove hai il sostituto naturale sul centro-destra, che ce l'hai già sempre, che è Frattesi, e a sinistra non tocchi niente. Ecco, probabilmente, certo, se devi però dar seguito a un discorso di mercato che hai fatto, hai investito su Aslani, è giusto che queste partite le giochi Aslani.
Gaetano Imparato.
No, io mi pare che già abbia detto qualche volta in altri collegamenti, all'inizio dell'annata la proprietà dell'Inter, il fondo, quelli che fanno riferimento poi comunque a Marotta, hanno fatto chiaramente capire, se lo lasciò sfuggire pure Marotta a un sorteggio o comunque lo si intuì, ma io la darei quasi per certo che la proprietà dell'Inter, la priorità della proprietà dell'Inter è quella della Champions League. Se potessero scegliere cosa vincere, anche per la dimensione internazionale che andrebbe a assumere il club, la società in una vittoria del genere, puntano a questo. Poi naturalmente Marotta, che sa benissimo l'importanza di un titolo, lo stesso Inzaghi, certo non mollano da quest'altra parte, ma se chiedeste alla società, alla dirigenza, cosa vogliono, è la Champions League, anche perché ci hanno fatto il gusto con la finale di qualche anno fa, si ritengono più forti, hanno visto questa nuova Champions League, e risulterebbe che proprio la dichiarazione sia stata questa: la prima nuova Champions League, facciamo di tutto per vincere, la vogliamo qui. Poi la rosa dell'Inter permette, come giustamente sentivo prima, di poter orientarsi e aggiustarsi. Ha fatto bene Stefano a studiare il calendario, e va bene così, perché secondo me l'Inter cercherà adesso di fare quanti più punti in Champions, appena si libera poi degli appuntamenti di Champions. Secondo me
inizierà, perché in campionato non scappa nessuno. Ma perché in campionato non scappa nessuno, ragazzi? Ecco perché dico che
l'Inter
forse si può pensare alla Champions,
è avvantaggiata da questo traffico. Esatto. Poi Napoli, Gattano lo sa, insomma, si aspira aria nuova, entusiasmo.
Hai fatto una fotografia perfetta.
Conte sa benissimo, perché conosce.
Non è partito il Napoli, è perché chi
non è scappato.
Altro, tutte le altre, anche la Juventus, tutti hanno qualche problema. E lì, secondo me, vedrete che secondo me resta la favorita, come dicono tutti. E appena avrà la possibilità di pensare solo al campionato, c'è il rischio che veramente scatti avanti e poi alla fine frega tutto.
Anche perché è inimmaginabile che Thuram e Lautaro possano vivere questo. Voglio dire, se questo è lo stato delle cose, allora c'è spazio per tutti. Però se alzano la media, cominciano a segnare, cominciano a mulinare azioni, assist, gol, numeri, la vedo dura per gli altri. Ma
e vi sottopongo un messaggio al volo, perché Max al 331-8200-213 ci scrive che Aslani, lo sintetizzo, è praticamente privo di ambizioni, il ruolo gli calza a pennello, non è da Inter.
No, esageriamo.
Siete d'accordo?
Non è da Inter. Non esageriamo. Per me è un buon giocatore.
Buon giocatore. Maurizio, non è da Inter, ma Aslani? No.
Beh, non è, cioè, ci si aspettava di più.
Okay.
E soprattutto nelle partite in cui è mancato Çalhanoğlu, insomma, la mancanza di Çalhanoğlu si è sentita. È vero che stiamo parlando di un grande giocatore, però insomma qualcosa di più era possibile fare, ecco.
Ti aspettavi qualcosa di più, Musa? Anche tu ti aspettavi qualcosa di più da questo ragazzo?
Sì, tenendo presente,
però non è facile entrare in un gruppo,
è un 2002 che non ha una grandissima esperienza in campo, perché giustamente giocando un po' a singhiozzo, quindi la crescita la può ancora fare. Io penso che l'Inter lo stia gestendo molto bene, perché questo è un giocatore che non è stato bruciato, attenzione, perché sta facendo non benissimo, ma perché non ha avuto continuità, e sei nell'Inter e il paragone è con un certo Çalhanoğlu. Se fosse messo in un'altra squadra, al paragone non dico di un fenomeno, di giocatore un po' meno importante, sicuramente staremmo parlando di un'altra cosa. Aslani è un top? No, non è un top, però nell'Inter ci sta come rincalzo, perché è un giocatore comunque qualitativo.
Poi davanti c'è tanta roba davanti,
certo, è per quello il problema. Lo confrontiamo con dei mostri sacri, confrontiamoli con la media del campionato. Meglio di Aslani in quel ruolo quanti ce ne sono in tutto il campionato?
Pochi.
Non tantissimi.
Sì.
Tu sei il secondo, capito? Cioè l'Inter ce l'ha come secondo, non come primo.
Verissimo. Qualche ascoltatore ci scrive che è d'accordo sulla priorità dell'Inter e la Champions. Gaetano, ti chiedo anche a te questo, però aggiungo anche un'altra cosa, così magari entriamo già anche in un altro discorso. Ma che decide di fare Kvaratskhelia, Gaetano?
Ma non mi fai entrare su sto discorso di Kvaratskhelia, perché sennò non posso tornare più a Napoli. Tra l'altro mi è beccato mo che sto a Roma e sono rientrato a Napoli.
Vabbè, stai qua,
sono
dai,
stato
molto,
dai. Sono stato sempre molto duro e scettico sul ragazzo, un bravo ragazzo e via discorrendo. Ma questo è iniziato a piantare i piedi per terra, e come atleta non si sta, secondo me, comportando da uomo attaccato alla maglia, penso soprattutto a se stesso, già dall'anno scorso. Questo è uno che ha davanti il miraggio del Paris Saint-Germain, un accordo che già c'ha sulla carta. Il Napoli non arriverà e non può arrivare, e fa bene a non arrivarci, a cifre che il Paris Saint-Germain gli ha offerto, quindi dirà sempre assolutamente no. Tra l'altro è uno che in campo si fa gli stracavoli suoi, per non essere volgare e dire un'altra cosa. Io sono molto scettico quando vedo queste situazioni. La gente si innamora dei giocatori, invece rimane la maglia, non si sta comportando bene. Se Kvaratskhelia deve prendere i soldi che chiede, dobbiamo intitolare Piazza Plebiscito, via Caracciolo, Allobotta, che ad altri che si sono fatti il fondo schiena e davvero sono attaccati alla maglia. Finirà che secondo me non ci sarà nessun accordo, perché se ne vuole andare, non si frega di nessuno, e purtroppo sarà così.
Siete d'accordo? Stefano?
Sì.
Maurizio dice sì. Sei d'accordo pure tu? Scuoti.
Sì, ti posso dare pure qualche dato di più.
Vai, insomma, aggiungi.
Lui sta discutendo per il contratto fino al 29, chiede dagli 8 ai 12 milioni, in più chiede di abbassare la clausola che il Napoli vuole mettere a 130 a 80 milioni. Questo è quanto. Il Napoli io non credo che possa accettare una cifra del genere. È vero che adesso prende 1,5 milioni, quindi insomma stiamo parlando
qualcosa
di,
bisogna fare, insomma,
è un risparmio notevole, però insomma passare, cioè rischi di trovarti una situazione, poi il giocatore è diverso, è ovvio, tutto quanto, ma insomma come la Juventus si è trovata a dover gestire con Vlahovic o altri giocatori che poi insomma alla fine sono diventati che ne so, con Lukaku, la Roma o l'Inter, sono giocatori difficili, complicati.
Difficili. Stefano, voglio sentire anche
credo che ci sia irritazione da parte del ragazzo. Sono d'accordo con quello che ha detto Gaetano e anche sottolineato Maurizio. Credo che Manna sia stato chiaro nei giorni scorsi, anche se non ha parlato, lo conosciamo il faraone, intendo dire De Laurentiis, ha le idee chiare, cioè se vuole restare a Napoli resta con una cosa diciamo corretta, congrua, ha le ambizioni, ha le esigenze, ha le istanze economiche di una società che va rispettata, se no altrimenti quella la porta e se ne può pure anche andare dove gli pare.
Tra le altre cose voglio dire questo: se oggi uscisse pazzo il Napoli, si sedesse con Kvaratskhelia, gli fa il contratto che vuole lui, da quando hai detto 8-12 quello che è, sarebbe il classico ritocco di ingaggio raddoppiato alla vecchia memoria, perché dopo un anno in cui questo ha fatto vedere davvero calcio champagne, l'anno scorso e quest'anno non ha fatto vedere una beneamata mazza con la panna, né più e né meno, quindi sarebbe un ritocco a quella alla memoria.
E questo è il quadro, Gaetano, però poi
c'è... non è una grande cosa.
Gaetano, siamo d'accordo, Maurizio e Giovanni, no Marco? Però poi c'è il campo. Kvaratskhelia, sei in testa alla classifica, stai giocando lo scudetto, è un giocatore molto importante per Conte. E allora abbiamo saputo e sappiamo tutti che
è la prima condizione che ha posto.
No, sono d'accordo con quello che hanno detto Gaetano e Maurizio, questa condizione, però guadagna poco, ragazzi. E voi direte, vabbè, ma che c'è? E questo già gli rode.
In pratica, che
e gli rode, Mori, cioè giocare da qua fino a...
Sta guadagnando poco perché gli altri ritocchi... Che
fino a maggio giocherà in queste condizioni e Conte sa che questo qua gli rode perché guadagna poco. Cioè ogni mese quando va a prendere lo stipendio, cioè non è facile tenere un giocatore fino a giugno, ti stai giocando lo scudetto, capito? E il giocatore fa la differenza. Io credo nella professionalità sto ragazzo, perché... non è che possiamo dire allora
ma ti voglio chiedere una cosa, Stefano, voglio chiederti una cosa e agli altri che stanno in studio, perché mi piace questa cosa. Adesso io non vorrei che si corresse il rischio anche per i ragazzi, perché poi alla fine a me mi dispiace pure, se vuole andare ma magari diventa un campione altrove, sono contento per lui, ok, ma non corriamo lo stesso rischio che ha corso in maniera diversa ma secondo me identica, e scusate il gioco di parole, Osimhen. Se ti fai due campionati dove comunque tutto sommato sei sempre raddoppiato, stoppato dagli avversari, non stai facendo vedere molto se non gol su rigore o come quello di San Siro dove si serpentina, viri a destra, l'avversario non ti segue, palla,
sì, e ci siamo, ma il mio discorso era riferito ad altro.
Ma chi è che viene alla fine veramente si rende conto, dice, ma questo li vale davvero sti 100?
No, ma Gaetano, ma tu stai facendo un discorso di principio che io condivido. Io,
no,
il campo
è principio, io dico gli
no, giornata dopo giornata, mese dopo mese, adesso prende il bonifico, che ne so, che sarà meno di quello di Raspadori, faccio un nome. Cioè, e come fa ad andare avanti, cioè averlo concentrato fino alla fine ed un giocatore fa la differenza? Non so se mi spiego, se tu vuoi vincere lo scudetto è un problema per Conte. Io sto parlando per adesso, non per il futuro. Può fare quello,
no,
che gli pare.
Sto parlando per lui, questo corre il rischio che una volta ho capito. Avrà un futuro dietro le spalle. Il crack li abbiamo visti tanti, Stefano, di gente che...
Ma io la penso come te, però poi c'è il campo, cioè non è che Kvaratskhelia è il è un giocatore fortissimo. Cioè, se gioca lui o gioca, con tutto il rispetto, Neres che è forte, ma
non è la stessa
non
cosa.
È la stessa cosa, che
posso sentire, dai, pure il mister Mussa che ne pensa, mister.
Allora, sicuramente la situazione è un po' intricata, però Conte in queste gestioni è il capo, non dimentichiamoci. Cioè, fa molto leva sulle motivazioni personali, cioè lui, Conte ha bisogno di un nemico, ok? Il nemico in questo momento lo può configurare come la proprietà del Napoli nei confronti di Kvara, e lo può in questo modo incentivare a rendere di più, cioè fargli vedere quanto vali, ok? Fatti dare di più, fatti vedere quanto vali, ma dimostralo sul campo. Dopo metterlo in pratica non è facile. Kvara ha avuto un calo, ma io non penso sia legato solamente alla questione del campo, dell'ingaggio, ma del campo, cioè adesso gli avversari lo conoscono, quindi il raddoppio che prima tu portavi in un certo modo adesso lo portano tutti in un altro, tranne il Milan che è riuscito a prendere gol.
Capito,
ma
mi sembra,
lì,
Giovanni, mi sembra che abbia fatto 5 gol e qualche assist.
No, no, ma è un giocatore clamoroso.
Non è che se va a questa media finisce a 15, che deve fare Kvaratskhelia, il mio Superman.
È un grandissimo giocatore.
Per me è un fenomeno.
Sta cercando,
per me vale
di
mezzo Napoli.
Va assolutamente tenuto, ci manca anche. Cioè, se il Napoli vuole mantenere questo...
No,
tipo
ma io
di
mi riferivo alla fattispecie, cioè alla situazione, all'istanza adesso, attuale, temporale. Devi vincere lo scudetto. Questo ragazzo deve stare in un buono stato d'animo, che piaccia o no, se no non rischi di non vincerlo. Non so come, cioè Lukaku, Kvaratskhelia,
cioè,
mettiamo Di Lorenzo,
una condizione
Lobotka,
migliore.
Cioè, è un giocatore importante del Napoli.
Assolutamente, assolutamente. Certo. Io sono d'accordo con te.
È determinante.
Allora, l'ultimissimo giro lo faccio sempre in chiave Napoli-Roma, però su due giocatori che insomma, tra l'altro erano due compagni di squadra l'anno scorso. Lukaku, Dybala, voglia di incidere dei due. Dybala si sta allenando, dovrebbe essere
fino adesso
disponibile.
Hanno inciso più Lukaku, 4 gol e 4
guardando
assist.
A questa partita, Stefano, su chi vi sentite?
Ma
di
non lo so,
puntare,
Napoli ha una mentalità e squadra, come hai detto giustamente tu, ha fatto 5 scontri diretti, 4 sì. E non ha perso nemmeno uno,
ha perso con l'Atalanta.
Ah, ha perso l'Atalanta, è vero.
Poi invece
in casa,
le due trasferte a Milano,
sì,
e
no,
dicevo, Torino, trasferte,
Torino, Juve, sì, le due milanesi e sì, eccetera, sì, eccetera. E Napoli è forte. La Roma però ha cambiato l'allenatore.
E, può,
e se fossi nei panni di Conte, ma insomma Conte voglio dire un vecchio pirano, un vecchio gribus, uno che la saluta, sa, ragazzi, è un allenatore, vengono qua e tu sai che Roma affronterai? Non lo sa. Conte ancora secondo me non lo sa. Tu dirai vabbè, poi lo scopri sul campo.
Questo è vero.
Poi magari gli fa 3 gol.
Però, tra
però
questo,
non è facile per il Napoli,
ragazzi,
secondo me domenica. Per il Napoli non sarà facile.
Non sarà facile.
No.
Pensi di una partita di spessore di Dybala?
Io penso a una partita, prima non prenderle per la Roma,
blocco basso
cerchi dignitosamente di uscire fuori, no? da questo micidiale confronto con un Napoli che è 3 volte superiore, però nel calcio ne abbiamo viste tante. Il Napoli secondo me, se gli chiudi gli spazi, ne neghi la profondità, abbiamo visto le partite in casa con il Lecce, con il Parma,
gli puoi creare delle difficoltà,
sì. Può andare, si può innervosire, poi magari il colpo lo trova, una punizione, un rigore, ti pressa all'ultima e te lo fa il gol. Però non è così fluido, non è nella caratteristica del Napoli, tipo che ne so, Spalletti, il Napoli, quello che
è meno travolgente.
È
diciamo
meno travolgente,
così,
esatto.
Imparato Dybala o Lukaku in questa partita?
È una bella sfida. Secondo me, come giustamente diceva Stefano, l'approccio sarà quello, mediana rinfoltita, e andare a dar fastidio il Napoli a centrocampo, perché sappiamo benissimo che il Napoli c'ha problemi quando trova l'avversario ostico che mette le ganasce a quelli in mediana con pressing, raddoppio, comunque tenuta alta. Solo che il problema è questo, che secondo me, voi però lo conoscete molto di meglio di me, la Roma, io vi chiedo anche, secondo me una delle caratteristiche che ha fatto fallire Juric in generale è che mancano in questa Roma gente capace a fare un certo tipo di gioco come quello dell'Atalanta, andare a marcare, sprintare, grintosi sui portatori di palla, fare argine e via discorrendo. Quindi o ci sarà la bravura di Ranieri di inventarsi qualcosa, non soltanto di modulo di centrocampo, che oppure davvero una partita dove può succedere di tutto e di più.
Musa, chi scegli tra Lukaku e Dybala? Non mi avete detto, ci avete girato intorno, bella sfida, ma nessuno me l'ha detta. Musa.
Allora, come incidenza secondo me può incidere di più Lukaku in questa partita, perché come giustamente è stato detto, riassumendo un pochino, è che gli uno contro uno la Roma li soffre. E quindi il giocatore più forte nell'uno contro uno, tranne quando trova chi gli mette il bavaglio tipo Acerbi o comunque un difensore veramente forte fisicamente, Lukaku diventa devastante in questo campionato, tant'è che abbiamo detto e avete sottolineato giustamente che il Napoli non è una squadra brillante, trova l'episodio, trova la giocata, si affida comunque a qualche giocata dei singoli. La Roma lo può mettere in difficoltà, sarà un punteggio basso. Secondo me potrà essere un punteggio basso perché la Roma non andrà più a giocare gli uno contro uno che faceva con Juric, perché si è accorta di non poterli sostenere, come è stato giustamente detto, e quindi ragionerà molto sui raddoppi di posizione, sulla difesa posizionale più bassa, sulle ripartenze in campo aperto. Però le ripartenze la Roma non è che abbia giocatori con una gamba folle per ripartire, non dei 30 metri, cioè quando recuperi palla di là, ma quando recuperi palla col blocco basso, ne hai 60 di metri da fare. Diventa complicato. Quindi se non alternerà delle altezze di pressione diverse, vedo una partita dove la Roma difficilmente, se non trova un episodio su una palla da fermo, potrà far gol. E quindi per quello che dico, più Lukaku che Dybala.
Ok, Biscardi.
Guarda, la partita secondo me la Roma la può giocare sui nervi, perché rispetto al Napoli in questo momento è inferiore. Quindi il fatto del ritorno di Ranieri, il fatto di giocare la partita gettando il cuore oltre l'ostacolo, può creare delle difficoltà. Poi dipende nel corso della partita delle situazioni determinanti, come finiscono e come vengono gestite. Favorito è Napoli comunque, ecco. Però insomma, ipotizzare che la Roma possa fare un risultato non è cosa impossibile.
No, no, assolutamente, nel calcio può succedere sempre di tutto. Va bene, siamo arrivati al break, io vi ringrazio come sempre di essere stati con noi, Maurizio Biscardi, mister Mussa e Gaetano Imparato. Un abbraccio a tutti e tre, a presto.
Ciao ragazzi.
A presto. Stefano, ci fermiamo perché entriamo nell'ultima ora e vediamo di fare qualche altra cosa in quest'ultima ora, cercando anche un po' di capire quello che sta succedendo in casa Genoa con l'arrivo di Viera. Tra poco.